Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
E buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati in questo giovedì sulle frequenze di Radio Wombat. Questo è l'Ora dei Balcani, è il buon Tuco che vi parla. L'Ora dei Balcani di questo giovedì di cosa parlerà? Parleremo di diverse questioni. Elezioni in Georgia, elezioni in Bosnia e Erzegovina. Parleremo anche di Bulgaria e Macedonia, nella fattispecie i veti che sta mettendo la Bulgaria nei confronti della Macedonia per l'ingresso all'interno dell'Unione Europea. Parleremo di Croazia e della violenza impunita della polizia verso i migranti che affrontano la rotta balcanica. Parleremo anche di Turchia nelle cattive condizioni dell'economia e il crollo della lira turca che rendono agitata la situazione nel paese. Qualche aggiornamento sul conflitto nel Nagorno-Karabakh e qualche notizietta qua e là per aggiungere qualcosa alla giornata di oggi. Rimanete con me dopo il primo pezzo, iniziamo subito con le elezioni in Bosnia e Erzegovina. A fra poco su Radio Wombat, Urlo dei Balcani. Yeah!
Sind dann nach einem Tagesmarsch legen wir los mit Energieaustausch. Come on everybody, bewegt dein Arsch! Wie плечами, yeah. Руками, ногами, yeah. Бедро кругалями, yeah. Вот мы преодолели барьер языковой. Are you ready to break down the wall?
Yeah.
E rieccoci qua per chi si fosse appena collegato, questo è l'urlo dei Balcani. Partiamo con la prima notizia di oggi, l'esito delle elezioni amministrative in Bosnia e Erzegovina del 15 novembre scorso ridisegna in parte il potere politico della principale città, come Sarajevo e Banja Luka, e apre le porte alla speranza che possa avvenire finalmente un cambiamento sostanziale. Partiamo dalla statistica, che è sostanzialmente una somma errata dei dati, anch'essi per lo più errati, almeno per quanto riguarda la Bosnia e Erzegovina. Dunque, alla vigilia delle elezioni amministrative tenutesi in Bosnia e Erzegovina lo scorso 15 novembre nella lista elettorale risultavano iscritti 3.283.194 aventi diritto al voto. Questo è il primo dato privo di senso. Stando all'ultimo rapporto dell'ONU sulla popolazione mondiale nel 2018, la Bosnia e Erzegovina contava circa 3,3 milioni di abitanti. Anche questa cifra appare inverosimile considerando la costante emorragia bosniaco-erzegovesi che lasciano il paese. Già questi due numeri confermano le parole di quel fantasioso e longevo argentino che disse: la democrazia è un abuso della statistica. Se questi dati fossero veri, significherebbe che quasi tutti i cittadini della Bosnia e Erzegovina hanno diritto di voto. Uno scenario che quelli che vincono le elezioni probabilmente auspicano, ma che è di fatto impossibile. Diciamo per onor di cronaca che alle elezioni amministrative dello scorso 15 novembre hanno votato poco più di 1,5 milioni di cittadini bosniaco-erzegovesi, quindi meno del 50% degli aventi diritto formalmente iscritti alle liste elettorali. Se tuttavia prendiamo in considerazione dati più realistici, stando ai quali oggi la Bosnia e Erzegovina ha meno di 2,5 milioni di abitanti, risulta che alle elezioni dello scorso 15 novembre l'affluenza alle urne non è stata poi così bassa. Ma la pubblicazione dei veri numeri non giova a nessuno. In primo luogo non giova alla commissione elettorale fondata con il sostegno delle istituzioni europee per poi essere lasciata a cavarsela da sola. Se le liste elettorali non sono aggiornate è colpa della commissione elettorale che si è assunta il compito di organizzare e gestire le consultazioni elettorali, ignorando completamente la situazione in cui si svolgono le elezioni e le loro conseguenze. Ma non è tutta colpa della commissione elettorale, schiacciata tra gli interessi dei grandi partiti che cercano in ogni modo di ottenere il miglior risultato elettorale possibile. Le elezioni in Bosnia e Erzegovina sono spesso state segnate da varie malversazioni, frodi, distruzione delle schede elettorali, iscrizione delle persone morte nelle liste elettorali e di conseguenza l'affluenza alle urne di solito risultava bassa, mentre i partiti nazionalisti, in primis il principale partito bosniaco, partito di Azione Democratica, l'SDA, quello serbo, Unione dei Socialdemocratici Indipendentisti, che è l'SNSD, e quello croato, Unione Democratica Croata della Bosnia e Erzegovina, si aggiudicavano il maggior numero di voti. Questa volta però l'epilogo potrebbe essere diverso. Lo scorso 15 novembre, subito dopo la chiusura dei seggi, è diventato chiaro che ci sarebbe stato un cambio ai vertici delle quattro principali municipalità di Sarajevo, cioè Starigrad, Centar, Novo Sarajevo e Ilidza. E che il candidato dell'SNSD alla carica di sindaco di Banja Luka sarebbe stato battuto dal giovane candidato di opposizione Drasko Stanivukovic, che ha solo 27 anni. Fatto che ha mandato su tutte le furie il leader dell'SNSD Milorad Dodic, che proprio ora che si sta apprestando ad assumere l'incarico di presidente della presidenza tripartita del paese, si è anche autoproclamato presidente del comitato dell'SNSD di Banja Luka. Una mossa per nulla sorprendente, dato il clima politico che regna in Bosnia e Erzegovina. Dodic non può permettersi di perdere il più grande bilancio comunale in Repubblica Spraska, quello appunto del comune di Banja Luka, perché ciò potrebbe danneggiare seriamente il suo potere assoluto. In questa fase della sua carriera politica, Dodic sta cercando di copiare la strategia del presidente serbo Vucic, zittire completamente l'opposizione e conquistare tutte le posizioni dirigenziali. Dodic però sembra aver dimenticato di non avere così tanto spazio di manovra come Vucic a causa del complesso sistema politico della Bosnia e Erzegovina. Il presidente serbo è riuscito a creare un clima quasi perfetto che gli consente di determinare le condizioni di vita in Serbia. A quanto pare all'ex presidente della Repubblica Spraska manca ancora qualcosa per poter portare a termine una simile impresa, cioè la Bosnia e Erzegovina, che è divisa fra le varie etnie e che hanno diverse rappresentanze e diversi amministrazioni, diciamo, a seconda delle regioni, e dove Dodic invece comanda, diciamo, controllava la Repubblica Spraska, quella appunto a maggioranza serba, mentre Vučić, la Serbia è un paese tendenzialmente comunque unito dal punto di vista amministrativo e quindi si riesce ad avere un controllo centrale maggiore. Alle elezioni dello scorso 15 novembre l'SNSD ha ottenuto il maggior numero di voti in Repubblica Spraska, ma oltre a Banja Luka ha perso anche Bijeljina, la seconda città più grande della Repubblica Spraska. È una delle città, delle prime città in cui negli anni 90 le formazioni paramilitari serbe e l'esercito popolare jugoslavo diedero inizio alle operazioni belliche. Proprio a Bijeljina le truppe guidate da Zeljo Razdatović Arkan compirono un massacro contro i civili inermi. Quindi ci troviamo di fronte a un cambiamento democratico destinato a verificarsi laddove si sarebbe dovuto verificare molto tempo fa, ma erano stati ostacolati con forza? A giudicare dall'esito del voto a Sarajevo, la risposta è affermativa. La più grande notizia legata alle elezioni amministrative a Sarajevo è che Bojicevic ha accettato l'incarico di sindaco della capitale, che non viene eletto direttamente dai cittadini, bensì viene nominato dal partito della coalizione che ottiene il maggior numero di voti. Nel 1991 Bojicevic, all'epoca membro della presidenza dell'SFRJ, si era rifiutato di votare per l'introduzione dello stato di emergenza, che avrebbe permesso ai vertici militari di salire al governo, mentre la parte civile del potere sarebbe stato rappresentato da Slobodan Milosevic. A quel punto tutte le maschere erano cadute, ma il serbo bosniaco Bojicevic decise di non mettersi al servizio della nazione, bensì dei cittadini, rappresentando i loro interessi. Questo gesto fu interpretato come un tradimento della serbità, tanto più perché Bojevic durante la guerra appoggiò la parte bosniaca, facendo così guadagnare tempo alla Croazia e alla Slovenia per prepararsi meglio per la difesa. Oggi, a distanza di quasi 30 anni da quel gesto umano, Bojicevic approda alla guida della città, che divenne uno dei principali bersagli della guerra che Bojicevic aveva cercato di impedire. Oltre ad avere una forte dimensione simbolica, la sua nomina a sindaco di Sarajevo potrebbe segnare l'inizio del ripristino della fiducia nelle possibilità che i politici compiano gesti umani e del ritorno sulla scena politica di persone di un certo spessore. Tuttavia, affinché si apra la strada per l'arrivo di nuovi volti, è necessario che quelli vecchi se ne vadano. E questi ultimi sono l'SNSD, che alle elezioni dello scorso 15 novembre ha ottenuto 45 sindaci e presidenti di municipalità, di cui 42 nella Repubblica Spraska, e l'SDA, che si è aggiudicato 28 sindaci e presidenti di municipalità, tutti nella federazione della Bosnia-Erzegovina. Nella municipalità di Starigrad, l'SDA ha ottenuto il 4% di voti in meno rispetto alle elezioni precedenti, mentre nella municipalità di Centar, dove tradizionalmente vince la sinistra o i centristi, hanno perso circa il 10% dei voti, e nelle nuove municipalità di Sarajevo tra il 12 e il 13. Visti questi risultati, l'SDA, prima delle prossime elezioni politiche previste per il 2022, potrebbe cambiare completamente la sua strategia, in realtà inesistente, o cambiare i vertici del partito. Si tratta di una vecchia struttura politica compromessa da comportamenti arroganti dai suoi membri, compreso il leader del partito Bakir Izetbegovic e sua moglie Sebinja, direttrice del centro clinico di Sarajevo. Un argomento di cui abbiamo parlato, se non erro, tempo fa, legato appunto alla moglie che è direttrice del centro clinico e che non erano minimamente pronti, diciamo, alla pandemia. Questione più complessa, possiamo approfondire nuovamente se lo ritenete interessante. Nonostante l'SDA per il momento resti alla guida di molti comuni, è molto importante nell'ottica della continuità democratica che abbia perso il potere almeno a Sarajevo. Perché l'SDA ha trasformato Sarajevo in una città desolante, quasi invivibile, e questo è uno dei motivi alla base del successo del partito Popolo e Giustizia, l'NP, il grande vincitore delle elezioni dello scorso 15 novembre, nato dalla scissione dell'SDA. In questo momento l'NP, appunto Popolo e Giustizia, è la principale voce di malcontento all'interno della comunità bosniaca, chiedendo che alcuni di quei patrioti che si sono arricchiti illegalmente vengano finalmente portati sul banco degli imputati. Il malcontento nei confronti dei vecchi politici, dei partiti politici, ha portato alla nascita di una nuova forza, che non sembra preoccuparsi del fatto di non avere alcuna tradizione. L'NP è un partito conservatore di centrodestra che nei prossimi due anni sicuramente cercherà di inficiare la posizione dominante dell'SDA. È ora che il partito di Izetbegovic esca di scena, ma non se ne andrà senza lottare. Tuttavia, il primato politico non può essere raggiunto, almeno in Bosnia e Erzegovina, senza l'appoggio del clero, e questa dinamica incide direttamente sulla capacità della Bosnia e Erzegovina di progredire. La Bosnia e Erzegovina progredirà nella misura in cui i leader dei gruppi etnonazionali, nascosti dietro la retorica clericale o patriottica, saranno impossibilitati a decidere del destino politico del paese. I dignitari ecclesiastici non fanno altro che acuire le paure, tenendo le forze politiche imprigionate in una sorta di abbraccio mortale. La liberazione, lo spieghiamo, è iniziata. Speriamo che questo trend possa proseguire già il prossimo 20 dicembre, quando, per la prima volta dopo 12 anni, dovrebbero tenersi le elezioni amministrative a Mostar, un'occasione per uscire dall'oscurità e porre fine all'abuso della statistica. Quel fantasioso pensatore argentino che ci ha insegnato qualcosa sugli abusi della statistica si chiama ovviamente Jorge Luis Borges, quando aveva finalmente capito che, con l'ascesa al potere di Perón, la sua patria sarebbe stata diversa da quella che lui auspicava. Aveva deciso di andarsene, come si dimostrerà in seguito, per sempre. Così come oltre 1,5 milioni di bosnio-erzegovesi hanno deciso di lasciare il loro proprio paese. È ora di interrompere questo trend negativo. Quindi c'è un cambiamento all'interno della politica dopo queste elezioni del 15 novembre, all'interno della politica della Bosnia-Erzegovina, che, come sappiamo, è in preda a queste divisioni etnico-nazionaliste, soprattutto nella Repubblica Spraska, dove dominano nella parte serba, ma che poi inficia poi l'amministrazione di tutto lo Stato. Quindi ci auspichiamo sicuramente che cambi qualcosa, perché finora è andato tutto piuttosto male. C'è anche la questione, ne abbiamo parlato più volte, della rotta balcanica che passa, dei migranti che passa proprio da lì, e del buon cuore della parte bosniaca che aveva accolto questi migranti, ma che poi avevano avuto bastoni tra le ruote proprio dagli amministratori che sono divisi in questa lotta etnica. Quindi vediamo se cambierà qualcosa da qui, ci vi terremo aggiornati su nuove notizie riguardo la Bosnia-Erzegovina. Prossima notizia invece sarà sempre legata alle elezioni si parla invece di Georgia. Ne abbiamo parlato ampiamente, legata anche al conflitto nella Repubblica di Artsakh, però il 21 novembre si sono conclusi anche i ballottaggi per i seggi uninominali della politica georgiana e il sogno georgiano perde seggi per effetto della nuova legge, ma mantiene un'ampia maggioranza. L'opposizione continua a rifiutare la legittimità del voto. Questa è la prossima notizia dopo il prossimo pezzaccio. Wombat! We'll be right back. E rieccoci qua con una nuova notizia invece dalla Georgia, che il 21 novembre scorso, come vi dicevo prima, ha chiuso anche i ballottaggi per i seggi uninominali della politica georgiana. Si sono concluse le elezioni politiche in Georgia, non però la battaglia politica intorno al voto. Con i ballottaggi di sabato 21 novembre ha preso forma la decima legislatura. I 150 seggi del Parlamento sono stati tutti assegnati. Solo georgiano è il primo partito alla maggioranza assoluta e i numeri per formare un governo monocolore. Per la terza volta di seguito è partito di maggioranza ed è la prima volta nella storia della Repubblica di Georgia che una forza politica ottiene una conferma elettorale per 3 successivi mandati. La decima legislatura sarà così formata: 91 seggi a Sogno Georgiano, 35 al Movimento Nazionale Unito, 5 a Georgia Europea, 4 a Girchi, 4 all'Elo, 4 alla Strategia di Vashdadze, 4 all'Alleanza dei Patrioti, 4 ai Cittadini, 1 al Partito Laburista. Per effetto della nuova legge elettorale, un'oscillazione delle preferenze di meno dell'1% rispetto alle elezioni del 2016 ha portato a rapporti di forza mutati tra i primi due partiti. Perde 25 seggi il Sogno Georgiano, ne guadagnano 9 il Movimento Nazionale Unito. In più vi saranno altri 7 partiti in Parlamento, sempre che la legislatura abbia inizio. Dal fine del primo turno del 31 ottobre l'opposizione è in agitazione, rifiuta la legittimità del voto e contesta la nascita di questa legislatura che non rispecchierebbe, a suo dire, le reali preferenze politiche dell'elettorato. Il boicottaggio dell'opposizione ha inciso nettamente sul secondo turno. Impossibilitata dalla legge elettorale a ritirarsi prima del secondo turno, l'opposizione unita si è dichiarata non in corsa per i seggi rimasti in bilico. La conseguenza di questa scelta è stata l'afflusso ai seggi più basso nella storia del paese, solo il 26% degli aventi diritto, e che tutti i seggi sono stati vinti da Sogno Georgiano. La chiusura dei seggi non segna la fine della lotta politica intorno a questo voto. La battaglia dell'opposizione e di una parte della società civile continua con 3 modalità diverse. La prima è quella rappresentata dai ricorsi che varie ONG stanno portando avanti per brogli e riconta dei voti. Sono continuate anche le critiche per il voto nel secondo turno. La soluzione per vie legali della crisi sarebbe lo strumento più appropriato e il meno destabilizzante, ma in Georgia non sta risultando risolutivo nelle tensioni, poiché ha notato l'ambasciatrice americana Kelly Degnan: sfortunatamente molte persone in Georgia non hanno molta fiducia nel sistema giudiziario, nelle commissioni elettorali centrali. Il riconteggio e altre attività simili non sono state gestite dalla commissione elettorale centrale, diciamo in modo trasparente, come avrebbe dovuto, e che ha aggiunto il senso di sospetto sul fatto che i risultati fossero credibili. Questo porta direttamente alla seconda modalità di lotta politica, la mobilitazione nelle piazze, che è stata continua per le 3 settimane dal voto e che raggiunge un ciclico picco nel weekend o in occasione di eventi politici di rilievo, come la visita del segretario di Stato americano Pompeo avvenuta il 17 e 18 novembre scorsi. Su un binario parallelo alla piazza si muove la negoziazione politica, la terza modalità perseguita per uscire da questa impasse che rende problematico il ritorno al confronto politico tra i banchi del Parlamento. Il formato è simile a quello che aveva tirato fuori il paese dallo stallo sulla legge elettorale, e cioè un incontro fra maggioranza e opposizione facilitato dalle forze diplomatiche dei paesi alleati della Georgia. Ci sono stati 2 incontri presso la residenza americana, con anche la partecipazione dell'Unione Europea, fra maggioranza e opposizione il 12 e 14 novembre, mentre il 20 si è tenuto un incontro preparatorio al prossimo previsto con la sola opposizione. Fra queste 2 ultime tappe negoziali si è incuneato un episodio a base di Molotov. L'ufficio elettorale di Nika Melia, candidato del Movimento Nazionale Unito, è stato infatti oggetto di un attacco violento. Nika Melia era parlamentare nella nona legislatura, ma in conseguenza degli episodi del giugno 2019, quando migliaia di persone scesero in piazza per protestare contro l'influenza russa nel paese, è stata revocata la sua immunità parlamentare su richiesta del procuratore per il suo ruolo nella protesta. Il mandato di Nika Melia è stato interrotto dopo un voto del Parlamento. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di un tribunale di grado inferiore che impone a Melia una cauzione e ha stabilito che dovesse indossare un braccialetto alla caviglia, in modo che la polizia potesse monitorare i suoi movimenti. Le Molotov dovrebbero ora risvegliare la coscienza sul fatto che la violenza politica ha scritto la pagina più buia della storia georgiana indipendente e che i toni vanno commisurati alla consapevolezza di questo rischio. Come accennato, Mike Pompeo, segretario di Stato americano, ha reso visita alla Georgia. Il segretario è fra coloro che sostiene la vittoria di Donald Trump nelle elezioni del 3 novembre. Nel post-elezioni si è imbarcato in un viaggio diplomatico che l'ha portato in 7 paesi: Francia, Turchia, Georgia, Israele, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. In Francia ha incontrato il ministro degli esteri e il presidente. In Turchia invece nessun incontro ufficiale, solo con il patriarca greco Bartolomeo I, e il suo passaggio nel paese è stato liquidato come irrilevante dal ministero degli esteri turco. Anche in Georgia Pompeo ha incontrato il patriarca Lelia II, ma ha avuto anche un incontro con tutti i vertici politici del paese, con le ONG locali, e ha ricevuto una missiva da parte dell'opposizione che ha accompagnato la sua visita con una protesta muta. I rappresentanti dell'opposizione hanno scritto a Pompeo che i brogli elettorali, la politicizzazione della magistratura, la detenzione di prigionieri politici, la persecuzione di oppositori politici, l'ostruzione degli investimenti occidentali e il rifiuto di costruire il porto internazionale di Anakilia sono segni della svolta antidemocratica della Georgia. La storia della contestazione elettorale americana si intreccia così con quella georgiana, così come il ruolo dei mediatori internazionali nei processi politici interni del paese è cartina tornasole di quanto la politica estera in Georgia sia molto più che una proiezione del paese esterna ai propri confini. Il processo di occidentalizzazione è integrato nelle dinamiche domestiche del paese e la politica estera è sempre al centro di tutti i processi politici, economici e culturali. Un trend che nessuna svolta elettorale pare poter scalfire e una delle eredità più durature della rivoluzione delle rose, o forse proprio dell'indipendenza del paese. Lo è ancora di più oggi che il Caucaso paga gli effetti politici della tragica guerra nel Nagorno-Karabakh, cioè la Repubblica del Zak. Quindi queste ultime notizie dalla Georgia legate appunto alle ultime elezioni che erano state incontestate e che erano seguite invece a tutta la lotta politica che era stata sulle nuove riforme elettorali che abbassava la soglia di sbarramento all'1% e che per un pluralismo appunto parlamentare legato però proprio a lotte politiche tra maggioranza e opposizione e ora appunto questa contestazione dei risultati delle elezioni. Inoltre c'è questo legame importante con questo giro che sta facendo Mike Pompeo nei Balcani e che già ne avevamo parlato come una delle strategie di Trump per cercare di mantenere il potere mettendosi delle medagliette di risolutore di problemi esteri, in particolar modo dei Balcani. Chiaramente non è stato premiato perché ha perso le elezioni. Questa questione in America della contestazione delle elezioni è una partita da un certo punto di vista aperta, ma tendenzialmente no, anche perché a questo punto tra poco ci sarà il nuovo insediamento, vedremo cosa succederà, ma soprattutto perché vi parlo degli Stati Uniti, quali saranno poi le ripercussioni con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca, quali saranno le ripercussioni proprio nei Balcani, proprio in quei paesi, come la Georgia, dove il ruolo degli Stati Uniti è ancora abbastanza importante. Lo sarà anche per esempio per invece tutta la parte del Kosovo e altri ancora. Comunque ci terremo aggiornati. Pezzaccio e poi parliamo di Bulgaria e Macedonia. A fra poco.
dziewczata, jak was chłopci, proszę. Wylewajcie, dziewczata, jak was chłopci. Ej, ej, ej.
Allora, eccoci qua nuovamente, questo è l'Uno dei Balcani, Radio Wombat. Col vento dell'apertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea della Macedonia del Nord, il governo bulgaro gioca la carta nazionalista, soprattutto per ragioni contingenti di politica interna. Le conseguenze però rischiano di essere pesanti nel medio e lungo periodo. Come vi ricordate, c'è stato il referendum sul nome della Macedonia per aggiungere alla Repubblica di Macedonia il termine Macedonia del Nord, voluto fortemente dalla Grecia, che senza il cambiamento del nome non avrebbe mai tolto il veto per l'entrata della Macedonia all'interno dell'Unione Europea. Ma i problemi per la Macedonia del Nord non finiscono qui, perché ci si mette appunto anche la Bulgaria. La Macedonia del Nord e l'Unione Europea, un percorso di avvicinamento complesso trasformatosi negli anni in una frustrante gara ad ostacoli che somiglia sempre di più a un'odissea. Dopo il lungo veto greco sulla questione del nome, risolto nel 2018 con gli accordi di Prespa, con cui la Macedonia ha accettato di aggiungere la specifica del Nord al suo nome costituzionale, ora è la Bulgaria a dire no su una questione non meno controversa e difficile da comprendere per i più, quella sull'eredità storica e sulla natura dell'identità della lingua macedone. Cioè, la Grecia, ora ne parliamo approfonditamente, insomma, un pochino più approfonditamente, la Grecia diceva no, la Macedonia storicamente faceva parte della Grecia, e infatti una regione greca si chiama proprio Macedonia, quindi non vi potete appropriare, non so, di Alessandro Magno e di grandi figure storiche, ma anche la Bulgaria ha delle questioni legate proprio alla cultura, all'identità. Dopo aver a lungo minacciato, il 17 novembre Sofia ha deciso di porre il veto all'apertura della cornice negoziale della Macedonia del Nord. Per noi Skopje non è pronta, ha dichiarato la ministra degli esteri bulgara Ekaterina Zarieva, gelando così il governo del premier macedone Zoran Zaev, che ha replicato parlando di decisione ingiusta. Eppure la disputa con la Bulgaria, dove è diffusa l'opinione che un'identità separata, macedone, si sia sviluppata solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale sotto le pressioni, la pressione violenta delle autorità jugoslave, e che la lingua macedone sia solo un dialetto di quella bulgara, sembrava risolta ancora prima di iniziare questa controversia, grazie al trattato di buon vicinato firmato dalle due parti nel 2017. Sofia però non è soddisfatta di come il trattato viene implementato e per sbloccare il proprio veto esige di inserirne il contenuto all'interno della cornice negoziale. Altre due le richieste sul tavolo: non utilizzare nei documenti la dizione lingua macedone, ma quella di lingua ufficiale della Repubblica di Macedonia del Nord, e ottenere assicurazioni da Skopje che Skopje non rivendichi le proprie minoranze in Bulgaria. Immagini per uscire dall'impasse esistono, ma sono stretti. Il semestre di presidenza dell'Unione Europea della Germania, considerato la migliore finestra di opportunità per risolvere la questione, dato il peso e l'investimento politico fatto da Berlino per risolvere la disputa, termina a fine dicembre. In caso di mancato accordo, il destino europeo della Macedonia del Nord, ma anche dell'Albania, che procede in parallelo, potrebbe scivolare pericolosamente nel tempo, fomentando ulteriori instabilità nell'area. Da mesi il governo di centrodestra bulgaro, guidato da Boyko Borisov, aveva alzato i toni nei confronti della Macedonia del Nord, accusando Skopje di non impegnarsi nella soluzione delle questioni aperte attraverso la commissione storica bilaterale istituita nel trattato del 2017, di continuare a rubare momenti e figure storiche contese come quella della rivoluzione Gotze-Delcev e di portare avanti un'incessante campagna denigratoria contro la Bulgaria. Nonostante tutto, in molti dubitavano si sarebbe arrivati ad un veto, visto che l'ingresso di Skopje è negli interessi strategici della Bulgaria, ma anche perché Borisov ha posto l'allargamento UE ai Balcani occidentali come pilastro della propria politica estera in questo suo terzo mandato, tema a cui ha dedicato anche un celebrato, per quanto inconclusivo, summit nel maggio del 2018. Da allora gli equilibri nella politica interna bulgara sono però stravolti. Il governo Borisov è stato minato da lunghissime proteste di piazza, partite durante l'estate e trascinatesi fino all'autunno inoltrato, che accusano l'esecutivo di corruzione e nepotismo. Morisov è riuscito ad evitare elezioni anticipate, ma la sua base elettorale ne è uscita erosa. Il veto sembra quindi un classico espediente per risollevare le sorti della coalizione di governo in vista delle politiche della prossima primavera. Una forte dose di retorica nazionalista su un tema, quello dell'identità macedone, che tradizionalmente raccoglie larghi consensi in Bulgaria, tanto che anche l'opposizione si è allineata, mentre i sondaggi registrano una larga adesione dell'opinione pubblica alle posizioni dell'esecutivo. Il rischio è di pagare caro l'azzardo fatto a meri fini elettorali. Sulla situazione in Macedone, la Bulgaria si trova isolata a livello europeo e dopo aver lungo perseguito la linea dell'alunno modello a livello comunitario, dettata anche dalla forte dipendenza di Sofia dai fondi elargiti da Bruxelles, per la prima volta si è inserita nella lista dei guastafeste come Polonia e Ungheria, non godendo però del peso politico dei paesi che in questi anni hanno manifestato posizioni eterodosse nei confronti dell'Unione Europea. Anche un ripensamento dell'ultimo minuto, che molti analisti ritengono ancora possibile, lascerebbe comunque strascichi e dubbi sulla credibilità della Bulgaria. Per la Macedonia del Nord il veto bulgaro, soprattutto se reiterato, ha conseguenze pesanti. Il premier Zaev ha posto l'adesione all'Unione Europea come faro della politica estera macedone e un ulteriore stop potrebbe avere ricadute sulla stabilità del suo governo e del paese, anche se oggi il premier macedone è in una posizione più solida rispetto all'autunno scorso, quando l'ennesimo veto, allora arrivato dalla Francia, insoddisfatta delle procedure legate al processo di allargamento, aveva portato alle sue dimissioni e alle elezioni anticipate. Dopo aver esplicitato la sua frustrazione, Zaev ha assunto un tono conciliante, rilanciando il dialogo e dichiarando la sua disponibilità a firmare nuovi accordi con Sofia se necessario. Dopo le concessioni fatte alla Grecia per arrivare agli accordi di Prespa, però il suo spazio di manovra è limitato. Non a caso il premier macedone, consapevole del malcontento crescente nella sua opinione pubblica, ha dichiarato, a caldo, che l'identità e la lingua macedone non sono negoziabili. Se nella disputa tra Sofia e Skopje ancora non è chiaro chi vince, è però possibile identificare chi perde: la credibilità del processo di allargamento dell'Unione Europea ai Balcani occidentali. Rallentata negli anni dalla sempre più visibile stanchezza da allargamento e dalla crescente resistenza da parte di alcuni stati membri, l'inclusione di questa parte d'Europa all'interno del disegno comunitario, da sempre definita da Bruxelles come una priorità strategica, è vittima ancora una volta delle dinamiche di veti incrociati su questioni bilaterali talvolta, ed è questo il caso, quasi incomprensibile a chi non è direttamente coinvolto nella contesa. Lo scontro tra Bulgaria e Macedonia del Nord crea un'ulteriore linea d'ombra sulla sostenibilità del processo e sulla realizzazione dell'obiettivo finale, l'inclusione dell'intera regione nel quadro dell'Unione Europea. Buona parte dei paesi dei Balcani occidentali hanno infatti dispute bilaterali nei confronti di uno o più vicini, dispute complesse e dolorose che affondano le radici nelle ferite ancora fresche del conflitto che ha smembrato la Federazione Jugoslava. Il pericolo che il fuoco dei veti incrociati porti allo stallo è reale. Per evitare questo scenario, forse è arrivato il momento di sottrarre il percorso di adesione al meccanismo dell'unanimità, che può rendere il destino europeo di un paese ostaggio di logiche miopi, che hanno poco a che fare con lo spirito e la priorità strategica dell'Unione Europea. Abbiamo parlato spesso della questione dell'allargamento dell'Unione Europea, qui all'Uno dei Balcani. Sicuramente la questione dell'unanimità è un problema al meccanismo, perché se non c'è unanimità per l'ingresso di un paese richiedente all'interno dell'Unione Europea, quindi il veto anche di un solo paese, l'entrata all'interno dell'Unione Europea viene bloccata. E questo sicuramente è un problema, soprattutto all'interno dei Balcani, dove già ci sono dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea, invece altri no, e dove appunto ci sono tante contese storico, etnico, cultural, religiose, economiche e di varia natura, che impediscono un accordo di chi fa parte appunto di quella zona, di quella regione, un accordo facile. Infatti in queste si aprono queste fessure dove si inseriscono tranquillamente Stati Uniti, Russia, Cina e Turchia. Abbiamo parlato di tutte e quattro le questioni quando sono apparse, come la Serbia, contesa fra Russia, Cina e Europa, e quindi la questione dell'allargamento europeo è una questione spinosa e è una parte abbastanza dirimente sul futuro dell'Unione Europea, perché si basa proprio su questo allargamento, sull'apertura, però la questione per esempio di Polonia e Bulgaria e Ungheria lasciano perplessa la modalità di espansione, perché sappiamo che quei paesi, come altri, hanno dei grossi problemi democratici. Però si chiude un occhio, perché comunque economicamente fanno comodo, politicamente fanno comodo, e si strappano comunque alle mani di altri paesi, all'influenza di altri paesi, e quindi l'Europa continua a fare acqua da tutte le parti. Quindi vediamo un po' come si svilupperà questa ennesima questione. Per chi non lo sapesse, infatti, martedì 17 novembre, durante una riunione del Consiglio europeo, gli ambasciatori di Ungheria e Polonia hanno annunciato la decisione dei propri paesi di porre il veto all'approvazione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, Multiannual Financial Framework, o MFF, composto da un budget totale di 1,8 biliardi di euro da stanziare nei prossimi 7 anni. Ai due stati dell'est Europa si è aggiunto poi anche il sostegno della Slovenia, che tuttavia non ha espresso nessun veto. La decisione di Ungheria e Polonia è giunta molto prevedibilmente dopo che il Consiglio e il Parlamento dell'Unione Europea hanno dichiarato l'intenzione di concedere i fondi comunitari solo ai paesi che rispettano le condizioni dello Stato di diritto previsto dal Trattato dell'Unione Europea. Nonostante gli attriti fra i due paesi dell'est e dell'Unione e l'Unione Europea non siano proprio una novità, è la prima volta che Budapest e Varsavia pongono il veto all'interno del Consiglio europeo, per giunta su una questione di vitale importanza come i fondi comunitari. Al bilancio pluriennale quest'anno è legato anche il Recovery Fund, lo strumento finanziario dell'Unione europea per far fronte alla crisi economica e sanitaria causata dalla pandemia. Agli Stati membri saranno distribuiti 750 miliardi di euro previsti dal fondo congiunto, di cui 390 trasferiti in sovvenzioni e 360 in prestiti. Sbloccare l'approvazione dell'MFF, pertanto, è fondamentale per tutti in Unione Europea, la quale si sta trovando in un'impresa senza precedenti per la sua storia. Il Parlamento europeo ha già dichiarato che non è disposto a negoziare i termini dello Stato di diritto con Budapest e Varsavia. I leader del Consiglio europeo, riunitisi virtualmente nella giornata di giovedì 19 novembre, sono tuttora alla ricerca di una soluzione diplomatica. Per riuscire a utilizzare almeno il Recovery Fund, infatti, l'unica alternativa è una ritrovata unanimità. Sarebbe quella di trasformare il fondo comunitario in uno strumento intergovernativo, che tuttavia si dimostrerebbe una procedura lunga e non risolverebbe il problema del ricatto di fondo da parte dei due paesi dell'est. Spiega questo l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Il commissario dell'Unione Europea agli affari economici, che è Paolo Gentiloni, si è detto fiducioso che questi venti saranno superati attraverso una soluzione politica, dato che Ungheria e Polonia sono fra i paesi più colpiti dalla seconda ondata di coronavirus e sono fra i massimi beneficiari del bilancio pluriennale. Un sostegno economico che i due stati, in questo momento, con questo braccio di ferro, stanno evidentemente mettendo in secondo piano rispetto a quello che considerano una propria prerogativa nazionale, scegliere o meno di rispettare le libertà civili e i diritti umani dei cittadini. Quindi questo era per capire appunto di cosa stavo dicendo quando si chiude un occhio per interessi politici, di influenza ed economici. Passiamo invece alla prossima notizia, che riguarda invece la Turchia, appunto. Parliamo di Turchia, e perché si lega a tutte le questioni di cui abbiamo parlato fin negli ultimi tempi, soprattutto la guerra nella Repubblica di Arzak, ma non solo, e si legano alla Libia, si legano a buona parte dei Balcani, insomma. E purtroppo ne dobbiamo parlare spesso. Quindi a fra poco, dopo il pezzaccio, per parlare di Turchia.
Dio è con noi.
Gott mit uns.
God save the Queen.
And God bless America.
L'État, c'est moi.
Eccoci qua e parliamo proprio di, appunto, Turchia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si mostra, come sempre, saldo in sella. Le cattive condizioni dell'economia e il crollo della lira turca però rendono agitate la situazione nel paese. A farne le spese il genero del ministro dell'economia Berat Albaykar, costretto alle dimissioni. La nostra direzione non cambia. Con questa parola il presidente turco Erdogan ha zittito che nel suo partito di giustizia e dello sviluppo, cioè l'HP, aveva in questi giorni richiesto riforme per i diritti umani e la scarcerazione di alcuni prigionieri politici. Con poche frasi che non lasciano spazio a diverse interpretazioni, il presidente turco ha gelato le aspettative di chi credeva che il leader curdo Selahattin Demirtas, il filantropo Osman Kavalan e lo scrittore Ahmed Altan potessero presto tornare in libertà dopo anni passati dietro le sbarre. Per la prima volta a chiedere la scarcerazione non sono state associazioni occidentali per la libertà di espressione o giornalisti e politici turchi di opposizione. Le voci che nell'ultima settimana si sono alzate sostenendo che Demirtas, Altan e Kavala dovrebbero essere scarcerati sono quelle dell'editorialista vicino al governo Cem Kukuk, conosciuto per aver chiesto in passato alla magistratura di intervenire contro alcuni colleghi reporter, e quella di Bülent Arınç, membro fondatore dell'HP, che nel 2014 aveva raggiunto una certa notorietà anche in Occidente per aver sentenziato, come fosse immorale, vedere delle ragazze ridere sguaiatamente in pubblico. A pochi giorni da queste insolite richieste, il presidente turco ha deciso di rassicurare il suo partito in un discorso in cui ha dichiarato: «La posizione dove stiamo è chiara, non staremo mai dalla parte di chi cammina a braccetto con i terroristi, non staremo mai dalla parte di chi ha finanziato le rivolte di Gezi, non staremo mai dalla parte di Kavala. La nostra direzione non cambia». Bülent Arınç si sarebbe poi dimesso dalla sua posizione nell'Alto Consiglio degli Assistenti della Presidenza della Repubblica solo pochi giorni dopo questo discorso. Le parole pronunciate da Erdogan sembrano una versione poco convincente del leggendario slogan «Durmak yok yolay devan», «Non ci fermiamo, andiamo avanti», utilizzata in passato sia dallo stesso Erdogan, quando era primo ministro, che dal suo partito durante le campagne elettorali che portavano a vittorie schiaccianti alle urne. All'epoca, circa 10 anni fa, l'economia turca cresceva a dismisura mentre l'Unione Europea si incagliava sempre di più nella crisi economica esplosa dopo il colossale fallimento di Lehman Brothers. In quel momento la valuta nazionale turca era da anni piuttosto stabile, un dollaro valeva circa 2 lire turche. Parallelamente alla straordinaria crescita economica, il governo guidato da Erdogan riceveva comunque critiche in patria come anche nell'Occidente per il suo presunto islamismo, ma paradossalmente si mostrava molto più aperto all'Europa, anche se questioni estremamente delicate come quella curda o di altre minoranze rispetto all'atteggiamento dei precedenti governi turchi guidati da nazionalisti di destra o di sinistra. Quell'epoca è finita da tempo. All'inizio di quest'anno un dollaro valeva circa 6 lire turche, oggi ne vale quasi 8 e l'oscillazione del valore della moneta turca pare da tempo incontrollabile. Secondo Goldman Sachs, nel 2020 la Turchia ha bruciato oltre 100 miliardi di dollari delle sue riserve monetarie per sostenere la vertiginosa perdita di valore della lira turca. Il deprezzamento della valuta nazionale si è avviato già dal 2014, all'indomani di uno scandalo per corruzione riguardante alcuni ministri del governo Erdogan, e mentre si spegnevano gli ultimi fuochi delle proteste di massa antigovernative iniziate nel 2013 nel parco di Gezi di Istanbul, per poi espandersi in molti altri grandi centri urbani della Turchia, tra cui la capitale Ankara. Da allora la caduta della lira turca non si è mai arrestata, arrivando in tempi recenti a toccare puntualmente record al ribasso come 2 anni fa dopo la nomina del ministro dell'economia di Berat Albayrak, il genero dello stesso presidente Erdogan. Lunedì 9 novembre il crollo della valuta nazionale turca si è momentaneamente arrestato. La lira non ha segnato un nuovo record negativo su un euro su euro e dollaro, come da un paio d'anni succede ormai regolarmente ogni mese, talvolta settimanalmente. Per la prima volta dal 2018 la valuta nazionale turca ha guadagnato valore recuperando circa il 5%. In quelle stesse ore la Turchia non aveva un ministro dell'economia. Il titolare del tesoro Berat Albayrak aveva annunciato la sera precedente le sue intenzioni di lasciare, citando motivi di salute. Il genero di Erdogan ha comunicato le dimissioni in maniera bizzarra con un messaggio su Instagram dopo aver cancellato il suo account Twitter. La notizia ha subito scatenato accesi dibattiti online e su vari canali televisivi riguardo la tenuta del governo. Quindi è risalita la lira turca del 5% esattamente nel momento in cui non c'era più un ministro dell'economia. Per oltre 24 ore i media statali e filogovernativi hanno invece completamente ignorato l'annuncio delle dimissioni, per poi essere costretti a parlarne solo il giorno dopo, in seguito alle pubblicazioni di un comunicato ufficiale della Presidenza della Repubblica che prendeva atto della decisione di Albayrak di uscire di scena. Martedì mattina, a poche ore dalla nomina del nuovo ministro per l'economia, la lira è tornata a perdere, portando qualcuno sui social media a ironizzare dicendo che la poltrona vuota al Dicastero del Tesoro è stata il miglior ministro dell'economia che si fosse mai visto in Turchia. I segni dati dal mercato finanziario sono inequivocabili. Non solo la lira ha momentaneamente ripreso valore con le dimissioni del genero. La moneta turca si è irrobustita anche all'indomani della decisione della banca centrale di alzare i tassi di interesse dal 10,25 al 15%, una scelta da anni richiesta dagli investitori stranieri, ma sempre bocciata dallo stesso presidente Erdogan, che anzi in 16 mesi ha cambiato due diversi governatori della banca centrale turca proprio in reazione alla loro scelta di alzare i tassi di interesse. Il nuovo governatore della banca centrale è stato nominato da Erdogan proprio due giorni prima dell'annuncio delle dimissioni a sorpresa dell'ex ministro dell'economia Albayrak. È chiaro che la scelta di alzare i tassi di interesse è stato in qualche modo concordato con il presidente. Nonostante questa consapevolezza e la reazione positiva da parte dei mercati, Erdogan ha comunque commentato la scelta definendola una pillola amara di cui abbiamo bisogno per migliorare le condizioni economiche, ed ha poi promesso che i tassi di interesse saranno tagliati nuovamente non appena l'inflazione scenderà ad una cifra accettabile. Il presidente turco si trova oggi nella posizione non facile di chi cerca di mostrarsi credibile tanto ai suoi cittadini quanto ai vertici dell'Unione Europea. La fiducia che Erdogan va cercando è complicata da ottenere, però, per il contesto che lui stesso ha contribuito a creare. Qualche settimana fa, di fronte a un gruppo di cittadini turchi che si lamentava della situazione economica dicendo di non essere letteralmente in grado di portare il pane a casa, Erdogan ha parlato di esagerazioni e ha risposto lanciando alla folla di disoccupati sacchetti di tè. Stando ai dati dei sondaggi, la base elettorale del partito del presidente è sempre più scontenta dell'alleanza di governo con i nazionalisti di estrema destra dell'MHP. E nello stesso tempo aumentano anche i dissidi interni al partito stesso, come dimostrano nelle richieste di scarcerazione dei prigionieri politici di cui parlavamo prima, mentre molti membri fondatori del spicco dell'HP sono dimessi negli ultimi due anni proprio mentre la situazione economica si aggravava, andando in alcuni casi a fondare anche nuove forze politiche. Le dimissioni del genero Albayrak hanno poi dimostrato come la gestione del governo a conduzione familiare non siano state per ora molto efficienti. Prima che Erdogan mettesse a tacere chi all'interno del suo partito chiedeva riforme o la scarcerazione di prigionieri politici, il presidente turco aveva per una volta smesso di criticare l'Unione Europea, dichiarando che la Turchia è una parte inseparabile dell'Europa, e aveva chiesto a Bruxelles di creare un legame più forte con noi e mantenere la promessa dell'adesione della Turchia. Non è facile comprendere come Bruxelles possa prendere in considerazione le richieste di Erdogan quando solo un mese prima lo stesso presidente turco aveva attaccato la Francia per la questione di Charlie Hebdo, invitando a boicottare i prodotti francesi e suggerendo a Macron di entrare in terapia per curare la sua salute mentale. Sì, infatti ha dichiarato Erdogan che Macron deve farsi curare, forse in questo ha ragione, viste le ultime azioni del governo francese. È anche vero che però c'è una buona notizia del governo francese, la lancio qui legandomi proprio a questo discorso, perché il governo francese ha dichiarato di riconoscere la Repubblica d'Artsakh come uno stato, e quindi ha fatto il primo vero passo avanti nell'Unione Europea per il riconoscimento della Repubblica d'Artsakh. Tardivamente, sicuramente, come si diceva con Max Floriani, non l'ha fatto per bontà d'animo, ma per interessi economici e per questo scontro di influenze e di reperimento delle energie che sta avendo con la Turchia. Infatti i due, parlavamo di questo di questa dichiarazione di Erdogan, che diceva che Macron è un malato mentale. Ci sono stati scontri appunto proprio per la questione di quel professore francese che ha in classe mostrato una vignetta di Charlie Hebdo dove ritraeva Maometto, e poi è stato ucciso da un fondamentalista islamico. E questa, su questa storia si sono, hanno cominciato a scontrarsi appunto i due presidenti, turco e francese, e da qui che è partito insomma le prime bagarre. E poi c'è stata appunto la questione di Erdogan, che ha detto ai cittadini: boicottate i generi, le merci francesi. E lì è partita tutta una serie di vignette, tra l'altro le potete trovare, satiriche, in cui ci sono questi straccioni, diciamo, che sono la rappresentazione dei cittadini poveri turchi, che dicono sì sì Erdogan, ma tanto non ce le potevamo comunque permettere, quindi non c'è problema. Quindi insomma lo scontro va avanti, non solo lì, sappiamo nello scontro silenzioso in Libia, e appunto quello per la Repubblica di Arzak, Azerbaijan, Armenia, che si sono scazzottati fra di loro. Queste erano le notizie di oggi. Aggiungo non sono tutte, abbiamo un'ultima notizia poi, però aggiungo questa invece notizia legata invece a un libro fotografico. Ne parliamo dopo il pezzaccio, prima di parlare di Croazia, un libro fotografico che guarda la città di Sarajevo dagli occhi dei cecchini. Rimanete qui con me, questo è l'Uro dei Balcani, Radio Wombat, fra poco con le ultime notizie della puntata. Wombat!
What's that?
E rieccoci qua con le ultime notizie della giornata. Appunto, vi volevo segnalare questo interessante libro fotografico che guarda la città di Sarajevo dagli occhi dei cecchini, che è uscito l'11 novembre scorso per la Bottega Errante Edizioni, Shooting in Sarajevo, firmato da Luigi Ottani e curato da Roberto Biagiarelli. Appunto, testi e foto nella Sarajevo di oggi, andandolo a vedere dai punti dove, ricostruendo attraverso chi c'era, i punti dove c'erano i cecchini, che appunto erano una delle grandi... dei grandi problemi nella Sarajevo di guerra, perché non potevi neanche andare a prendere l'acqua, che i cecchini ti sparavano, tra l'altro con spesso i proiettili impoveriti, con l'uranio impoverito, che quindi ti sparavano non solo forando le taniche di acqua che andavano i cittadini andavano a prendere per sopravvivere, ma le contaminava anche. Storia tremenda quella della Jugoslavia e quella di Sarajevo in particolare, l'abbiamo ricordata in svariati momenti. Insomma, se vi interessa andate a approfondire. Però la notizia di in conclusione è una notizia non freschissima, ma che ho rimandato da tempo per altre questioni che mi sembravano più interessanti, però ne ho spesso parlato e ci tengo a parlare. Trattamento inumano, pestaggi selvaggi e un caso di violenza sessuale sono queste le gravi violazioni nei confronti dei migranti che avrebbe commesso la polizia croata. A denunciare i fatti il britannico The Guardian, sulla scorta della documentazione raccolta dal Danish Refugee Council. È passato infatti senza far rumore l'ennesima rivoltante denuncia di violenze commesse dalla polizia croata nei confronti dei migranti e rifugiati. Alla fine di ottobre il quotidiano britannico The Guardian ha pubblicato nuove foto e testimonianze raccolte al confine tra Croazia e Bosnia e Erzegovina, indicando per la prima volta anche delle aggressioni a sfondo sessuale. Come in passato, il Ministero dell'Interno di Zagabria si è limitato a negare ogni coinvolgimento, assicurando che le indagini interne non hanno portato ad alcun riscontro. Pensa te. Ma le rivelazioni del The Guardian, che si basano sulla documentazione raccolta dal Danish Refugee Council tra il 12 e il 16 ottobre, dipingono ancora una volta la cupa realtà quotidiana con cui convivono migliaia di persone bloccate alle frontiere esterne dell'Unione Europea ed in particolare lungo quelle che si snodano nei pressi della cosiddetta rotta balcanica, una realtà che la Commissione Europea ignora ormai da 4 anni. Nel giro di una settimana più di 75 persone hanno denunciato in maniera indipendente dei casi di trattamento inumano, pestaggi e selvaggi e in un'occasione anche di violazione sessuale, ha riferito al giornale londinese la segreteria generale del DRC, Charlotte Slant. Per chi segue le attività e le comunicazioni delle varie ONG attive alla frontiera meridionale della Croazia, si tratta purtroppo di storie già sentite, ne abbiamo infatti già parlato, ma delle quali emerge un livello di sadismo crescente. Il 12 ottobre, 5 afghani, di cui 2 minori, hanno attraversato il confine croato nei pressi del villaggio bosniaco di Sturlic, racconta il Guardian. Quello stesso giorno, 4 di loro vengono arrestati da degli agenti in uniforme a Novo Selo, Croazia, mentre uno riesce a scappare. I migranti raccontano poi di essere stati trasferiti in una località ignota e affidati a 10 uomini vestiti di nero, armati di bastoni e protetti da passamontagna. Una pratica già menzionata da altri richiedenti asilo in passato. Derubati, costretti a spogliarsi e a sdraiarsi a terra, i 4 afghani vengono allora selvaggiamente picchiati. Un uomo in nero stava in piedi sulle mani della vittima per sbloccare ogni movimento, mentre anche le gambe venivano immobilizzate. Riepiloga la Danish Refugee Council. I segni di frustate, calci, pugni e bastonate raccontano quello che succede in seguito, trovando riscontro anche nei referti medici dei dottori che recuperano i migranti di ritorno in Bosnia e Erzegovina. Mustafa Ozic, un medico di Velika Kladuša, intervistato dal The Guardian, conferma le violenze sessuali subite da uno degli afghani. Non ho mai visto niente del genere e non è la prima volta che vedo segni di violenza sessuale sui migranti, ha dichiarato Ozic. La vittima è stata violentata con un ramo. Una tortura ripetuta anche qualche giorno più tardi su un altro malcapitato, questa volta proveniente dal Bangladesh e fermato assieme ad altri 23 compagni di viaggio nei boschi al confine croato-bosniaco. Non si tratta, come si diceva, della prima volta in cui diverse testimonianze incriminano la polizia croata. Nel suo articolo il Guardian cita altri resoconti che parlano di pestaggi in un garage dopo il tradizionale passaggio di consegne dalla polizia agli uomini in nero e a volto coperto. Mentre in passato ci sono state le denunce di Amnesty International, del Centro Studi per la Pace, il CMS, di Zagabria o ancora dell'associazione bosniaca No Name Kitchen. In questo articolo, pubblicato a giugno, quello che vi sto leggendo, abbiamo ripercorso gli ultimi 4 anni di violenza al confine croato-bosniaco, evidenziando anche le difficoltà che la stessa ombudswoman croata ha incontrato di recente nella sua attività di verifica delle accuse rivolte ai poliziotti. Quando ci presentiamo in una stazione di polizia per una visita a sorpresa, non ci viene dato accesso ai dati. Non possiamo consultare i database, cosa che potevamo fare fino a giugno del 2018, e non possiamo ottenere oggetti da ispezionare, cosa che prima era possibile. Al tempo stesso, quando ci presentiamo per fare delle ricerche non legate alle migrazioni, ci viene concesso l'accesso ai dati. Ha riferito a OBCT quest'estate Anna Trenjak, la portavoce di Ombudswoman croata. A luglio il CMS ha depositato una nuova denuncia contro la polizia croata, mentre nei mesi scorsi si sono ripetuti gli appelli alla Commissione europea affinché faccia luce sul comportamento delle forze dell'ordine in Croazia. Dopo l'intervento della Commissione del Consiglio d'Europa per i diritti umani, Dunja Mijatovic, la commissaria del Consiglio d'Europa per i diritti umani, che a fine ottobre ha chiesto alle autorità Zagabria di punire gli agenti colpevoli di violenze, si è espressa anche la Commissione europea degli affari interni, Ylva Johansson, che su Twitter ha assicurato che l'esecutivo europeo prenderà molto sul serio le accuse rivolte alla polizia croata. Ma non è la prima volta che da Bruxelles arrivano degli annunci senza seguito. Già a metà giugno la Commissione aveva promesso una missione di controllo in Croazia, che da oggi non ha prodotto risultati. Ora, con il procedere della pandemia che travolge l'Europa e con l'opinione pubblica scossa dai recenti attentati in Francia e in Austria, c'è il rischio che la violenza quotidiana al confine croato-bosniaco continui nell'indifferenza generale. Ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo parlato delle croci rosse segnate sopra i musulmani, le teste dei musulmani con... cioè, persone di credenza musulmana, con lo spray per segnarli. Abbiamo parlato di ruberie, di spaccamento del cellulare, che è l'unica distruzione del cellulare dei migranti, che è l'unico contatto che hanno con la madrepatria, per esempio, con le famiglie che restano indietro. Ne abbiamo parlato ampiamente. Continuerà, come sappiamo, a non succedere niente, almeno per ora, anche perché non si può certamente contare sulle indagini interne della Croazia, perché è una questione spinosa. È una questione probabilmente arriva dall'alto, e quindi metterebbe in crisi tutta la Croazia. E però non si può contare neanche sull'Unione Europea, che come sappiamo tendenzialmente sta ferma e punta il dito, ma poi non fa niente. E l'abbiamo visto per tante questioni. La Repubblica di Zak è l'ultima questione in atto, ma questa, che va avanti da anni, a questo punto rimarrà ancora irrisolto. Speriamo che a un certo punto qualcosa cambi. Questa era l'ultima notizia di questa puntata dell'Uro dei Balcani. Ci sentiamo giovedì, non quello prossimo, ma quello dopo ancora. Purtroppo non mi alterno più con canna e camicia, che si sposta invece il venerdì. Peccato, ma ascoltatevelo il venerdì invece. Quindi ci sentiamo fra 2 giovedì per la diretta dell'Uro dei Balcani con le notizie dai Balcani allargati. Un saluto al buon Tuco e buon giovedì sera. Wombat!
Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé? Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes? Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho.
Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne, coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise, besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays, exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système, insurgés du règne mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés pour dire non, fils de la liberté, on se doit d'œuvrer. Parce que leur monde depuis la mort, que tout le vivant est one dead, qu'il ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu dans sa quête des regrets, plein les doigts, dit aux tortionnaires qu'on ne laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite, le même four.
pourra faire du destin collectif une tragédie.
Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes.
Excusez, problèmes techniques. Faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous cause. Notre lutte est légitime face à une politique holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles. Telle et telle guerre tirant profit du centre de terre-mer au pied du mur, presque prise au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Ils se préparent le terreau hors pair du plus grand génocide. La famine dans les pays riches, répression mais aussi des épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour businesser un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être, peut-être avec une puce dedans, ou reste pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. L'Occident construit des camps, l'Europe s'apprête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés.
Oh, qu'est-ce qui se passe en régie?
Ça y est, on a l'antenne.
Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour...
Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices, l'espoir d'un nouveau souffle. La quête n'est pas terminée, l'humanité, chaque instant est propice, contient l'éternité, soldat de la paix. Ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine, béni soit ceux qui s'interposent, ceux qui construisent autre chose. Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera votre propre sort. Les cœurs sont irradiés, coffre-fort barricadé, des fleurons du changement finissent sous les matraques des brigadiers. Des flics armés au racisme colonial, des principes honorables écrasés, car ça ne pense qu'au dollar. Zéro au moral, à force de perdre nos vies, nourris au film américain et à la bouffe de Tchernobyl. Putain, on a dit non à la triche des vainqueurs, au dessin demain devient peuple, société redevient peuple.
Téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. La police nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur service et qualité.
Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas. Pas de débat face au dégât. Le mensonge sort de la bouche des médias. Ils veulent nous baïonner. Aux tortionnaires distribuent des médailles. Le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Coup d'éclat venu clamer à vous autres. Oh, et qu'on a plein de belles choses à construire. Et que personne viendra nous sauver. Tout sonner dehors. Sur la foi reste de l'or. Êtes-vous d'accord? Révolution intérieure, dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. L'urbain sera l'exode que le verbe nous honore, car c'est les enfants de la terre contre les armées du vautour. Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes qu'on ghettoise. Rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous diront terroristes. À l'antenne, c'était Arcade du clan des Wanted. Comme un écho d'une promesse lointaine.
C'est des conneries.
Mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge.